Un caro saluto a tutti. Abbiamo conosciuto la volta scorsa la vita e le opere di Giovanni Scotto e Riugena. Cerchiamo oggi di conoscerne meglio il pensiero. L'autore greco che più influì su di lui fu certamente lo pseudo Dionigi l'Areopagita, al centro delle cui riflessioni era Dio, la cui conoscenza comincia con la via positiva, che consiste nel predicare di lui le perfezioni semplici delle creature, e termina con la via negativa o superaffermativa, in quanto consiste nel negarle non in senso privativo, bensì trascendente. Dio è quindi al di là di ogni concetto e conoscenza umana, è sopra essere, sopra sostanza, sopra bontà, sopra vita, sopra spirito. È insomma oltre tutto. Ecco perché la si chiama anche via superaffermativa. Se l'ispirazione del pensiero di Scotto e Riugena è neoplatonica, la sostanza è però cristiana. Così il ritorno a Dio dell'uomo reca l'impronta della sua libertà. Tra Dionigi e Plutino c'è la barriera del Dio creatore, personale e distinto dalle creature, che impedisce di scivolare nell'unità del tutto in senso panteistico. A ciò si aggiunga la tesi del processo graduale, secondo la quale l'universo si dispone dal minimo al massimo. È insomma una gerarchia rispettata in cielo e in terra, è celeste e terrestre, e ad essa è bene ispirare la vita individuale e sociale. Scotto e Riugena ne ha fatto l'argomento della sua principale opera, il De Divisione Nature, nella quale Dio viene visto presente ovunque, secondo il ritmo del movimento del pensiero dall'uno al molteplice, detto divisio, e dal molteplice all'uno, detto reductio. Inoltre non è pienamente comprensibile che sullo sfondo della teofania e della teologia dello pseudo Dionigi. Anche per Scotto e Riugena, infatti, Dio tutto trascende e tutto investe. La sua conoscenza si scandisce al ritmo di affermazioni e negazioni. Così Scotto e Riugena spiega al suo discepolo il nucleo dottrinale della sua prospettiva teologica. Quando arriverai a ragionare perfettamente, ti sembrerà abbastanza chiaro che l'affermazione e la negazione, che ora ti appaiono contrarie tra loro, non si oppongono assolutamente l'una all'altra quando vengono riferite alla natura divina, bensì sono completamente sotto tutti i punti di vista in mutua armonia. E perché ciò ti sia più chiaro, mi avvalgo di alcuni esempi. Ad esempio, la catafatica, ovvero la teologia positiva, afferma è verità. L'apofatica, ovvero la teologia negativa, invece, afferma non è verità. Sembra che ci sia qui una certa forma di contraddizione, ma ad un'analisi più attenta non si scopre alcun contrasto. Infatti, quella che dice è verità non afferma che la sostanza divina sia verità in senso proprio, bensì che si possa chiamarla con tale nome per metafora dalla creatura al creatore. Quella invece che dice non è verità, nel comprendere chiaramente che la divina natura è, a ragione, incomprensibile e ineffabile, non nega che essa sia, ma nega che possa essere chiamata propriamente verità. L'apofatica spoglia la divinità di tutti quei significati dei quali la catafatica la veste. Queste le parole di Scotto e Riugena. Ho detto poco fa che il Divisione Nature rappresenta l'opera sua principale. Si compone di 5 libri ed è strutturata in forma di dialogo. È riassumibile in 4 tappe o divisioni. A. Natura che non è creata e crea. B. Natura che è creata e crea. C. Natura che è creata e non crea. D. Natura che non è creata e non crea. Partiamo dalla prima divisione, la natura che non è creata e crea. È Dio, increato e creatore di tutte le cose. Essendo perfettissimo, egli non è conoscibile, in quanto si trova oltre tutti gli attributi. Ritroviamo qui la via negativa dello pseudo Dionigi, che supera la teologia affermativa poiché conduce alla negazione di tutti i predicati, limitati e finiti, che siamo inclini ad attribuire generalmente a Dio. La sua prima manifestazione solo impropriamente si può dire creata, poiché si identifica con il Logos o figlio di Dio, non prodotto nello spazio e nel tempo, ma, secondo il prologo del Vangelo di San Giovanni, coeterno al Padre e a lui coessenziale. Dio non sarebbe Dio se non fosse dall'eternità generatore del proprio Logos o sapienza. Vediamo ora la seconda divisione, quella relativa alla natura che è creata e crea. Questo è il Logos o sapienza di Dio, in cui sono contenute le cause primordiali o archetipi di tutte le cose. Si tratta di idee, modelli, specie, forme, che esprimono il pensiero e la volontà di Dio, chiamate anche predestinazioni o divine volontà, a imitazione delle quali le cose saranno formate. In tale ottica tutta la creazione è eterna, scrive Scott Erugena. Tutto ciò che è in lui rimane sempre ed è vita eterna. Le cose situate nello spazio e nel tempo sono inferiori, meno perfette e meno vere del modello o archetipo, perché mutevoli e caduche. Tali modelli sono diversi e molteplici per noi, non per Dio. Inoltre sono cause efficienti e non soltanto esemplari. In particolare è l'azione dello Spirito Santo che fa uscire dagli eterni esemplari le cose e gli individui, rendendolo, scrive Scott Erugena, la causa della divisione, moltiplicazione e distribuzione di tutte le cause in effetti generali, speciali e propri, secondo natura e secondo grazia. Non si tratta dunque di creazione, bensì di quella sostanza dialettica che, in quanto arte divina, è fondata nell'opera stessa del Creatore, di cui le cose sono espressione e rinvio. Indica ciò di cui le cose sono fatte ed è pertanto sostanza ad un tempo naturale e sovrannaturale. Per questo gli uomini scoprono, ma non creano, la dialettica, strumento di comprensione del reale e di ascesa a Dio. La terza divisione è quella relativa alla natura che è creata e non crea. Tale è il mondo creato dal nulla nello spazio e nel tempo, tale da non produrre e da non creare altro. Il mondo è ciò che Dio ha voluto e vuole che sia, è la sua manifestazione o teofania. Non è quindi, come pretendevano gli antichi, materia informe ed eterna. Benché l'aspetto sensibile e molteplice delle cose sia espressione del peccato originale, concezione questa in linea con il neoplatonismo, il significato ultimo del mondo è l'uomo chiamato a ricondurlo a Dio. In lui tutto è compreso, è partecipe del mondo sensibile e del mondo intellegibile. La sostanza dell'uomo è l'anima, di cui il corpo è lo strumento, scrive Scott Erugena. Il corpo è nostro, ma non è noi. Col peccato originale il corpo è diventato corruttibile, in origine era immortale e tale ridiventerà con la risurrezione. Ed ora vediamo la quarta e ultima divisione, quella relativa alla natura che non è creata e non crea. Tale è Dio come termine finale. Il quarto e il quinto libro del De Divisione Nature spiegano l'epopea del ritorno. Il tempo intermedio tra l'origine e il ritorno è occupato dall'impegno dell'uomo di ricondurre tutto a Dio a imitazione del Figlio di Dio, che incarnandosi ha in sé ricapitolato l'universo e mostrato la strada del ritorno. È questo a rendere l'incarnazione di Dio un fatto capitale, insieme naturale e sovrannaturale. Il ritorno si scandisce in fasi: la dissoluzione del corpo nei quattro elementi, la risurrezione del corpo glorioso, la risoluzione dell'uomo corporeo nello spirito e negli archetipi primordiali, infine la natura umana e le sue cause, che si muoveranno in Dio come l'aria nella luce. Allora Dio sarà tutto in ogni cosa, anzi, non ci sarà altro che Dio. Non si tratta di una dissoluzione dell'individualità, bensì della sua conservazione in una forma più alta. Alla fine ogni natura si immedesimerà in Dio senza perdere la propria individualità. Scrive ancora Scott Ryugena: Dio per se stesso incomprensibile verrà compreso in qualche modo nella creatura, e la creatura, per miracolo ineffabile, si convertirà in Dio. Il corso delle cose è dunque irreversibile, poiché queste, una volta create, verranno un giorno trasfigurate, ma mai distrutte. Quello che Scott Ryugena ci propone è il primo sistema di pensiero, una sorta di sintesi dell'oscibile del tempo. È questo a renderlo il gigante del nono secolo, quando ancora la cultura era frammentata e si perdeva nell'analisi dei dettagli. Si tratta però di un sistema ancora privo di rigore, nel senso che la logica dell'immanenza e quella della trascendenza si toccano, coesistono, ma senza un'argomentata conciliazione. Il rilancio del pensiero dello pseudo Dionigi contribuì comunque in maniera significativa, all'epoca della rinascita carolingia, al consolidamento della mentalità feudale, in particolare al tema della gerarchia del potere e dell'organizzazione sociale, interpretate come riflesso di una più ampia gerarchia celeste e terrestre. Nello specifico, l'ordine terrestre è costituito sul modello di quello celeste, mentre l'ordine politico funge da mediatore tra i due ordini, assommandoli in sé. Alla tesi della gerarchia va aggiunta la tesi della teofania o dell'unità del cosmo ad opera del fondamentale principio divino. L'unificazione del potere secolare e del potere religioso trovava qui un importante sostegno teologico-filosofico e consolidava l'orientamento carolingio dell'unità globale della comunità sociale, che è assieme secolare e religiosa, con dichiarata preminenza dell'elemento spirituale e quindi della Chiesa sull'elemento terrestre, dunque sull'impero. Scrive Scott Ryugena: Nessuna autorità ti distolga da quelle cose che sono insegnate dalla retta ragione. La vera autorità, infatti, non si oppone alla retta ragione, né questa alla vera autorità, perché entrambe derivano da un'unica fonte, cioè dalla sapienza divina. Stabilendo una stretta corrispondenza tra pensiero e realtà, Scott Ryugena contribuì in modo determinante alla rivalutazione della ricerca logico-filosofica in un contesto teologico. Già nel De Predestinazione, scritto come abbiamo visto per confutare le tesi di Gotescalco, egli mise in luce il ruolo insostituibile della ratio. Alla raccolta di passi dei padri della Chiesa in uso ai suoi tempi, egli oppose la necessità di fare appello alla ragione e di spiegare con essa i brani controversi e le tesi contrapposte, chiarendole. Scott Ryugena supera la concezione della logica come semplice tecnica del linguaggio, risalente alle antiche scuole di retorica e di diritto del Basso Impero, e avanza un'interpretazione degli universali collocandole in un contesto chiaramente teologico. In questo modo il nostro autore abolisce ogni distinzione tra religione e filosofia. Scrive: La vera filosofia non è altro che la religione, e inversamente la vera religione non è altro che la vera filosofia. Solo in quest'ottica Scott Ryugena aggiunse a dire: Nemo intrat in celum nisi per philosophiam. Nessuno entra in cielo se non attraverso la filosofia. Tra il IX e il X secolo, il carattere fluido delle condizioni politiche, sociali ed economiche registrò una sostanziale stagnazione in campo culturale. Fu insomma un periodo di transizione durato un paio di secoli. Nell'XI secolo, invece, si assistette ad una sostanziale ripresa. Il figlio più illustre della famiglia benedettina, quello che comprese prima e più di ogni altro la necessità di vivere e presentare la fede in un contesto di vita nuovo e più articolato, fu un dottore della Chiesa, Sant'Anselmo. Nacque in una famiglia nobile nel 1033 o 1034 d.C. ad Aosta, all'epoca parte del regno di Arles. Il padre si chiamava Gundulfo ed era un longobardo. La madre, pia e virtuosa, si chiamava Ermenberga ed era burgunda. Venne affidato prima a un istitutore, il suo parente, poi ai benedettini di Aosta. Già all'età di 15 anni espresse il desiderio di diventare monaco, ma il padre si oppose, essendo intenzionato a farne il proprio erede. Ciò a cui in lui, soprattutto dopo la morte della madre, avvenuta nel 1050, l'attrazione verso le cose mondane e materiali. Accompagnato da un servo, oltrepassò le Alpi e rimase per 3 anni tra la Burgundia e la Francia. Alla fine giunse ad Avranches, in Normandia, nel 1059. Venne a sapere dell'esistenza, qui in zona, dell'abbazia benedettina di Bec, da poco fondata. Vi insegnava un famoso dialettico, Lanfranco di Pavia. Anselmo volle andare ad ascoltarlo e rimase affascinato dalle sue parole, dall'ambiente e dalla vita che vi si conduceva, per cui nel 1060 vi venne ammesso come novizio. Ne divenne poi priore, infine abate, consacrato il 22 febbraio 1079 dal vescovo di Évreux. Tra le varie opere composte in quel periodo figurano anche i suoi 2 testi più importanti, ovvero il Monologion, termine che significa soliloquio, nel 1076, e il Proslogion, termine che significa colloquio, nel 1078. Seguirono il De Grammatico, il De Veritate, il De Libertate Arbitrii, il De Casu Diaboli, il Liber de Fide Trinitatis e il De Incarnazione Verbi. Rese in poco tempo l'abbazia uno dei centri di studio e di insegnamento più importanti d'Europa, attirando studenti dalla Francia, dall'Italia e da altri paesi. La nuova carica lo condusse anche a stringere rapporti con l'Inghilterra, dove la sua abbazia aveva alcuni possedimenti. Nominato arcivescovo di Canterbury, venne esiliato un paio di volte, prima da Guglielmo II il Rosso, poi dal suo successore Enrico I, in entrambi i casi soprattutto a causa della questione sulle investiture ecclesiastiche. Iniziò la stesura del Cur Deus Homo, che terminò poi in Italia. Qui partecipò a 2 concilii, quello di Bari del 1098, per risolvere una questione dottrinale posta dalla Chiesa greca circa la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, tema su cui aveva composto il De Processione Spiritus Sancti, e quello di Roma attorno alla Pasqua del 1099 contro l'investitura del potere spirituale da parte dei laici, contro la simonia e contro il concubinato dei religiosi. In entrambi i casi emerse la proposta di scomunicare il sovrano inglese, ma fu lo stesso Sant'Anselmo a intercedere affinché si scongiurasse tale proposito. Si trattenne a Lione fino al marzo 1105, quando il pontefice scomunicò il consigliere del sovrano, Roberto di Beaumont, assieme ai prelati che vennero investiti da laici e che resero l'omaggio feudale. Minacciò di estendere la scomunica anche a Enrico I nel caso insistesse con le sue richieste. Grazie alla mediazione della sorella del re Adele d'Inghilterra, assistita dall'arcivescovo durante un periodo di malattia, vi fu un incontro a L'Aigle nel luglio 1105 tra questi ed Enrico I. Si raggiunse un accordo che venne poi ratificato dal Papa, accordo in base al quale la monarchia inglese rinunciava alle investiture degli ecclesiastici. Questa fu un'importante vittoria per la Chiesa. Il pontefice poi autorizzò Sant'Anselmo a revocare le scomuniche a Roberto di Beaumont e ai prelati. Il 15 agosto il sovrano inglese incontrò a Bec l'arcivescovo, promettendogli di restituire anche le chiese confiscate e di risarcire il clero dei danni economici patiti. I due così si riappacificarono. Sant'Anselmo fece un ritorno trionfale in Inghilterra nel 1107. La ritrovata concordia venne confermata dal concordato di Londra, sottoscritto il 1 agosto di quell'anno. Scrisse in quel periodo il De Concordia Prescientiae et Predestinationis et Gratiae Dei cum Libero Arbitrio, morì il 21 aprile 1109, mercoledì santo, e venne sepolto nella sua cattedrale. Le spoglie vennero però esumate e disperse durante i disordini scoppiati sotto il regno di Enrico VIII e se ne persero le tracce. Papa Clemente IX lo canonizzò il 3 febbraio 1720. Questa la sua biografia. Ma quale fu il suo pensiero in ambito filosofico e teologico? Quale contributo apportò in tali ambiti? Sappiamo che il suo pensiero è dominato dall'idea di Dio. A tal proposito opera una prima distinzione ben precisata già nel Monologion. Un conto è parlare dell'esistenza di Dio, ciò di cui porta le prove a posteriori, ovvero quelle che vanno dagli effetti alla causa, quelle che dal mondo conducono a Dio. Un altro conto invece è parlare della sua natura, chiedersi cioè cosa e come sia. Quali sono tali prove? Sostanzialmente quattro. La prima, tutti tendiamo a impossessarci delle cose che giudichiamo buone, ma i beni sono molteplici. Il loro principio sarà molteplice o unico? Risponde una sola, può essere la bontà assoluta, in virtù della quale le cose sono buone, e tale bontà assoluta è Dio. La seconda prova parte dall'idea di grandezza, non quella spaziale, bensì quella qualitativa. La grande varietà di tali grandezze esige che vi sia una grandezza somma, di cui tutte le altre in gradi diversi partecipano. Tale somma grandezza è Dio. La terza prova lascio che siano le parole dello stesso Sant'Anselmo a proporcela. Egli scrive: «Tutto ciò che è esiste o in virtù di qualche cosa o in virtù di nulla, ma nulla esiste in virtù di nulla, cioè dal nulla non viene nulla. Dunque o si ammette l'esistenza dell'essere in virtù del quale le cose sono, oppure nulla esiste. Ma poiché qualcosa esiste, esiste l'essere supremo, ovvero Dio». La quarta prova è tratta dalla constatazione dei gradi di perfezione che poggiano sulla gerarchia degli esseri e richiedono una perfezione prima assoluta che è Dio. Al termine di quest'immane lavoro che qui ho riassunto per chiarezza e brevità, Sant'Anselmo non era però ancora soddisfatto. Riteneva che queste quattro prove, cui si giunge attraverso ragionamenti complessi e tortuosi, mettessero a dura prova le capacità di comprensione dei suoi lettori. Iniziò a cercare allora un'altra via che permettesse loro di giungere alla convinzione dell'esistenza di Dio a priori, di coglierlo subito, come abbagliati dalla luce del lampo. Doveva pertanto trattarsi di un argomento semplice, efficace e persuasivo. Di questo si occupò nell'altro suo capolavoro, il Proslogion. Ma il tempo a nostra disposizione è terminato, per cui ce ne occuperemo tra 7 giorni nel corso della prossima puntata di Akros. A tutti grazie dell'ascolto ed un caro saluto.